www.radiojo.it e la storia continua. Medioevo a luci rosse. Il mondo dei margini. Ma ancora nel primo Cinquecento, il domenicano Valeriano d'Assoncino ci offre squarci significativi di un'oratoria sacra, senza peli sulla lingua, come quando, additando ad esempio a Tobia, che dopo le nozze, si astenne per tre notti dai rapporti coniugali, prorompe in una reprimenda contro i mariti poco inclini alla castità. Credi forse che, non appena si trovò in camera con la sua sposa, sia corso alla cavagna di Gambari? Non occorre spiegare che cosa sia la cesta dei Gambari. Basta ricordare che canestra, paniera e simili sono ben note denominazioni del sesso femminile, con cui i crostacei aggiungono un'elegante allusione olfattiva. Nel suo celebre saggio sull'opera di Rabelais e la cultura popolare, il critico e folclorista russo Mikhail Bakhtin ha osservato come gli uomini del Medioevo partecipassero a due vite, la vita ufficiale e quella carnevalesca, e ai due aspetti del mondo, uno pio e uno serio, l'altro comico e trasgressivo, una coesistenza di opposti che i manoscritti del 200-300 documentano con l'evidenza delle immagini. Nello stesso foglio in cui irreprensibili miniature religiose illustrano il testo, i margini esibiscono in modo a parte, come se questo spazio fosse riservato alla fantasia più sfrenata, invaso da un brulichio di mostriciattoli, bizzarre combinazioni di forme umane, animali e vegetali, di figurine sconvenienti, di scenette che rappresentano un mondo alla rovescia. Ma in fondo, l'autorizzazione all'alternanza di serio e di comico proveniva dalla scrittura stessa. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e uno per ballare. Ma così recita l'Ecclesiaste 3:4. Solo che il limite tende a farsi evanescente. Il gioco invade l'ufficialità, lo sberleffo profana il rito, il testo serio viene riso e sfregiato da un controtesto tutto costruito su motivi osceni e o escrementizi. Le tradizioni popolari della festa e della piazza costituiscono certamente una fonte primaria di ispirazione per i contenuti, ma il popolo, di norma, non si dedica a passatempi letterari. La parodia, anche la più volgare, viene elaborata negli stessi ambienti che creano i modelli alti. Versi per solo uomini. Il primo trovatore a noi noto, il potente Guglielmo IX, conte di Poitiers e duca d'Aquitania, 1071-1126, canta una dama senza nome, designata con l'appellativo maschile Mi dons, mio signore, che resterà nella tradizione, ed è provvista di facoltà straordinarie. Risana gli ammalati, fa impazzire i saggi, rende villani cortesi e viceversa, assicura estrema giovinezza. Insomma, più che una donna in carne e ossa, una mera personificazione di amore o di sapienza, visto che le analoghe prerogative sono attribuite a Filosofia, nella versione citania della Consolazione della Filosofia di Boezio. Ma accanto a questo componimento, che sembra fondare il canone poetico dell'amore astratto e intellettualistico, troviamo i versi di tutt'altro genere. Sono i componimenti rivolti al pubblico dei compagnò, i cavalieri della corte, compagni di bevute e di intrattenimenti conviviali, divertenti per soli uomini, insomma, scherzi, salaci e talvolta blasfemi, come l'invettiva contro i guardiani del con. Con è il nome del sesso femminile in francese, in lingua doc del latino cunnus. Signore Dio, che sei del mondo padrone re, chi per primo mise il con sotto sorveglianza, perché non crepò? Perché mai servizio a guardia fu più sgradevole per la sua dama? Vi dirò, dunque, qual è la legge del con, con l'esperienza di chi n'ha avuto pan per focaccia. Se ogni altra cosa diminuisce quando se ne prende, quella invece s'allarga.